Parole per l'analisi. Lui, uno straniero, andrà via dopo aver schernito il mio regno. Enea e i troiani prendono il mare prima che sorga il sole. All'alba Didone, che ha trascorso una notte insonne, dall'alto della rocca dove sorge il suo palazzo, guarda la spiaggia e il porto e li vede vuoti. Capisce allora che tutto è perduto, si sente ingannata, tradita, e vive la crudeltà dell'abbandono come altre eroine del mito. Medea, protagonista dell'omonima tragedia di Euripide, V secolo a.C., e Arianna, al cui lamento dà voce Catullo, I secolo a.C., nel Carme 64 del suo Liber. In preda all'ira si percuote il petto, si strappa i capelli e, rivolta a Giove, dà inizio a un lungo monologo in cui l'amore per quell'uomo che l'ha abbandonata si trasforma in odio feroce. Enea l'ha offesa non solo nei suoi sentimenti di donna, ma soprattutto la derisa nella sua autorità di regina. Lui, uno straniero, andrà via dopo aver schernito il mio regno, si domanda con sdegno. In questo momento non è più l'amante ferita, ma la regina oltraggiata da un ospite che ha accolto nella sua casa e che ha messo a parte del regno. Ed Enea non è più l'uomo di cui è innamorata, dal quale ha sognato di avere un figlio, ma uno straniero che ha offeso lei e il suo popolo. Per questo motivo il primo istinto è quello di rivolgersi ai cartaginesi, che corrano tutti alle armi che inseguano la flotta troiana e la diano alle fiamme. Ma poi torna in sé e capisce di essere in preda e di una sorta di follia che le annebbia la mente. Le navi troiane sono ormai lontane e lei non potrà avere subito la sua vendetta. Infelice Didone, empie azioni ti attraggono ora. Il monologo prosegue incalzante seguendo i moti dell'animo di una donna ormai in preda al furore. Didone si rivolge a se stessa e si chiede con sgomento perché solo ora empie azioni la attraggono. Ma di chi sono le empie azioni a cui fa riferimento? Il passo è stato interpretato in vario modo. Per alcuni sono le azioni di Enea, che si è comportato in modo empio nei confronti di Didone, infrangendo quello che agli occhi della regina era un vero e proprio patto nuziale. Per altri, invece, sono di Didone, che ha tradito la promessa fatta al marito Sicheo ed è venuta meno ai propri doveri nei confronti del suo popolo. Alessandro Fo, l'autore della nostra traduzione, intende il passo in modo ancora diverso e rende il sintagma latino te tangunt con ti attraggono invece che ti toccano, come fa ad esempio un altro latinista, Luca Canali. In questo modo Didone sembra rimproverare a se stessa di non essere stata empia prima, quando Enea e i troiani sono giunti a Cartagine e le hanno chiesto ospitalità. Quando gli offrivi gli scettri era il tempo, rinfaccia a se stessa. Se si fosse comportata in modo diverso allora, nulla di tutto questo sarebbe accaduto. Lealtà, destra, eccole. Nel suo sfogo Didone arriva anche a mettere in dubbio la caratteristica principale di Enea, la sua pietas. L'uomo di cui dicono porti con sé della patria i penati, che avrebbe offerto le spalle al padre disfatto dagli anni, è l'uomo che l'ha tradita, che ha violato gli accordi presi. Chi si è comportato in questo modo non può certamente essere un esempio di pietas. Didone non ci crede più. Non crede più a quello che lo stesso Enea le ha raccontato dietro sua esplicita richiesta. Anche se nel testo virgiliano di questo non c'è traccia, le parole di Didone sembrano alludere a quelle notizie malevole che circolavano sul conto dell'eroe troiano che avrebbe consegnato la sua città ai greci pur di mettersi in salvo. Le mie preghiere ascoltate. L'odio nei confronti di Enea e dei troiani sembra ingigantirsi verso dopo verso. Didone, che ha amato in modo totale, donando tutta se stessa, ora odia con altrettanta intensità e si domanda perché non ha stroncato fin dall'inizio la vita di quanti le hanno procurato tanto dolore. Ci sarebbe stata battaglia, ma lei l'avrebbe affrontata con coraggio e, dopo aver spazzato via e il figlio ed il padre con tutto il genere, avrebbe potuto anche morire. Ma ormai non c'è più nulla da fare e Didone non può nemmeno vendicarsi. Le navi troiane sono ormai lontane, fuori dal suo raggio d'azione. Gli dei però possono ascoltare le sue preghiere e fare in modo che Enea paghi comunque per quello che le ha fatto. Allora con una solenne invocazione si rivolge al sole, il cui fuoco alle opere tutte del mondo dà luce. Poi a Giunone, dea protettrice delle spose, partecipe e conscia dei suoi affanni. Quindi a Ecate, invocata nei riti di maledizione, e Alledire, dee della vendetta. Sa bene che Enea arriverà nel Lazio perché così hanno stabilito gli dei, ma che almeno qui sia tormentato in guerra e con armi da audace popolo, che sia costretto a chiedere aiuto strappato all'abbraccio di Iulo e a vedere dei suoi indegne stragi. Poi, una volta che avrà ottenuto una pace iniqua, che non goda del regno, ma prima del tempo abbia a cadere e a restare insepolto in mezzo all'arena. Nella maledizione scagliata contro Enea, che Virgilio lascia volutamente vaga, gli interpreti hanno tuttavia cercato delle corrispondenze con i fatti narrati nella seconda parte del poema. La guerra contro i rutuli, l'allontanamento di Enea dai suoi per andare in cerca di alleanze, le tragiche morti di molti troiani e dei loro alleati e la pace imposta da Giunone che pretenderà da Giove che i troiani rinuncino al loro nome e che si fondano con i latini. Il riferimento alla morte prematura di Enea non trova invece corrispondenza nel poema. Tuttavia una leggenda narrava che dopo soli 3 anni di regno Enea scomparve misteriosamente nel fiume Numico, dove rimase insepolto. Né amore né patti vi siano mai fra i due popoli. La maledizione di Didone non riguarda però solo il futuro più prossimo dei troiani, ma anche quello più remoto dei loro discendenti. Virgilio ha qui inserito un motivo eziologico, che spiega cioè le cause, che trovava già spazio nel Bellum Penicum di Nevio, secondo secolo avanti Cristo, poema epico sulla prima guerra punica. All'origine dell'odio tra romani e cartaginesi, che si manifesterà in tutta la sua forza nelle 3 guerre puniche, combattute tra il III e il II secolo avanti Cristo, c'è la storia del tragico amore tra Didone ed Enea. Didone, nella sua maledizione, coste invoca avverse alle coste, ai flutti le onde, armi alle armi, e chiede che né amore né patti vi siano mai fra i due popoli. Dalle sue ossa, annuncia, sorgerà un vendicatore che perseguiterà i coloni dardani. Didone ovviamente non sa chi sia, ma il lettore dell'Eneide può cogliere facilmente un riferimento ad Annibale, il nemico più acerrimo dei romani, che tuttavia sarà sconfitto. La vendetta di Didone è dunque destinata a restare incompiuta. Ho innalzato un'insigne città, ho veduto mie mura. Didone ora è pronta a morire. Manda Barce, la nutrice del marito Sicheo, a chiamare la sorella perché accorra al più presto per prendere parte al rito che la libererà dagli affanni. Mentre l'anziana balia si allontana, Didone irrompe nelle stanze più interne del palazzo dove è stata allestita la catasta da ardere. Come in trance, con gli occhi iniettati di sangue e le guance tremanti cosparse di macchie, sale sul letto che l'ha vista felice, quel letto sul quale ha sperato di concepire un figlio di Enea. Un pallore mortale si diffonde sul suo volto e piange ricordando quei momenti, come fa nell'omonima tragedia di Euripide un'altra eroina del mito, Alcesti, prima di morire volontariamente al posto del marito Admeto. Pronuncia allora le sue ultime parole, novissima verba in latino, e molto lucidamente fa un bilancio della sua vita. È un bilancio positivo perché sa di aver realizzato grandi cose. Lei, una donna, ha vendicato il suo sposo, ha fondato una città e ha visto la costruzione delle sue mura. Sarebbe stata felice, troppo felice, se i troiani non avessero mai toccato le loro spiagge. Così non è stato e lei è pronta a morire. Scenderà alle ombre invendicata, ma Enea vedrà dal mare il rogo su cui brucerà e porterà con sé un cattivo presagio. Poi si getta sulla spada che era stata di Enea per morire proprio come se fosse lui a ucciderla. Come accade nella rappresentazione tragica e la fine di Didone ne è l'equivalente epico, il poeta non mostra il gesto della regina, ma riferisce quello che vedono le sue ancelle e il lamento che subito dopo risuona nell'aria e si diffonde per tutta la città, che si abbandona alla disperazione come se fosse stata conquistata. D'altra parte, la morte di Didone prefigura la futura fine di Cartagine. 3 volte in uno sforzo si alzò, sollevata sul gomito. 3 volte ne ricadde al giaciglio. Didone giace ormai trafitta dalla spada dardania e il sangue sgorga dalla ferita quando Anna accorre sconvolta, graffiando le guance e colpendosi il petto. Si rivolge alla sorella e le domanda perché le ha tenuto nascosto il suo proposito, impedendole di morire insieme a lei. Poi sale i gradini che la separano da Didone e la abbraccia, provando ad asciugare con la sua veste il sangue che continua a scorrere. La regina per tre volte cerca di sollevarsi e per tre volte ricade sul giaciglio, poi cerca con lo sguardo la luce del sole. Didone non muore per fato o per debita morte, ma anzitempo, infelice e accesa a improvvisa follia. Per questa ragione Proserpina ancora non le ha staccato il capello biondo che lega l'anima al corpo. È Giunone che, impietosita, manda Iride a liberare la sua anima. La dea scende dal cielo che al suo passaggio risplende dei colori dell'arcobaleno, si ferma sopra la testa della regina morente e con la destra spezza il capello. L'anima di Didone può così dileguarsi fra i venti. Se nella poesia epica latina precedente il punto di vista era unico e coincideva con quello dei vincitori, in Virgilio c'è spazio anche per la voce dei vinti, che portano nel poema le loro ragioni. In questo modo il poeta ben descrive la complessità del reale e, pur esaltando la grandezza di Roma, non tace il prezzo che essa è costata.